pulizia dai veleni esterni. Allora, abbiamo visto nel capitolo precedente come fare a ripulirsi da quelle credenze, convinzioni e tutti quei programmi che in maniera più o meno consapevole e in maniera anche a volte subdola non fanno altro che sabotarci nelle nostre decisioni, nelle nostre scelte di vita, nel nostro comportamento. E come si fa a ripulirsi, diciamo così, di questi condizionamenti, queste credenze, eccetera. Anche però se uno ha operato una completa pulizia sotto questo aspetto, c'è un'altra operazione abbastanza importante, anzi essenziale da fare, che è quella della pulizia concreta, effettiva, da tutto quello che in realtà ci inquina, diciamo così, dall'esterno. Cioè, uno può anche essere perfettamente centrato, autocosciente, fare meditazione, non avere nessun tipo di credenza sbagliata che lo condiziona, se però poi mangia veleno, veleno è e veleno rimane e si muore. Allora, che cos'è la soluzione in questo caso? La soluzione è ripulirsi anche da tutti questi che sono veleni esterni che noi ingeriamo col cibo, beviamo con l'acqua, respiriamo con l'aria. Questo discorso è molto importante, potrebbe sembrare angosciante perché la presenza di queste cose, di questi patogeni veri e propri, neurodegenerativi, eccetera, è veramente preponderante, è quasi dappertutto. Però di bello c'è questo. Ci sono due cose secondo me molto belle da questo punto di vista. La prima è che è, oserei dire, quasi facile eliminare, o se non del tutto in buona parte, l'apporto e l'assunzione di questi veleni. Poi vediamo come. E la seconda è che comunque il nostro corpo ha delle sue capacità interne, innate, che ci ha dato il creatore di autopulirsi, una sua capacità di guarigione interna, una sua capacità di pulizia interna, di detossificazione, che fa sì che noi possiamo, sì, dobbiamo togliere queste cose, però in realtà anche il nostro corpo già fa una cosa del genere, quindi non è che noi o togliamo tutto al 100% oppure le cose continuano a farci male. Stiamo dando una mano al nostro corpo, quindi già eliminare queste cose all'80-90% è un buon risultato, poi magari il resto ci pensa il corpo, che avrà un lavoro molto più facile, molto più leggero da fare. Prima ti ho detto che è abbastanza facile eliminarli, vediamo come. Innanzitutto bisogna sapere quali sono. Come abbiamo visto nel capitolo 3, ci sono migliaia e migliaia di additivi chimici che vengono aggiunti nel nostro cibo, di tutti i tipi, soprattutto ovviamente vengono aggiunti nel cibo industriale, anche se poi ci sono modifiche fatte anche sui prodotti naturali, ma quelle le vediamo dopo. E queste sostanze sono di tanti tipi, con tanti scopi, sono dei conservanti, sono degli addensanti, sono dei coloranti, servono per diversi utilizzi, ma fondamentalmente le due più pericolose, le due più dannose, anche le due più presenti, sono due: il glutammato nella forma del sale monoglutammato di sodio e l'aspartame. Questi due elementi chimici hanno un effetto alla lunga durata veramente dannoso, soprattutto alle cellule cerebrali, ed è indispensabile toglierle dal nostro cibo. Per due motivi: sia perché hanno un effetto dannoso del tipo con veramente, c'è chi parla di tumori al cervello, c'è chi parla di fibromialgia, c'è chi parla di SLA, eccetera, ma c'è anche un aspetto di aumento del peso, perché vengono inserite queste sostanze nel cibo che noi mangiamo proprio perché, oltre ad aumentare il livello, il sapore percepito dal nostro cervello, infatti vengono chiamati, l'MSG è chiamato un esaltatore di sapidità, creano una sorta di dipendenza. Tu sai che quando noi prendiamo per esempio lo zucchero raffinato, che non è una cosa che si trova in natura, lo zucchero c'è ovviamente ma non è raffinato in natura, è combinato per esempio nella frutta, il nostro corpo sa come prendere lo zucchero che c'è in natura. Quello che invece è raffinato è una botta troppo alta per il nostro corpo, che improvvisamente si ritrova una quantità, una glicemia troppo alta nel sangue e costringe il pancreas a secernere l'insulina. L'insulina che cosa fa? In parole povere, l'insulina in parole povere è come la chiave che apre le cellule e dice alle cellule: presto, prendete voi questo zucchero. Questa situazione d'emergenza viene gestita appunto come un'emergenza e quindi non secondo i ritmi naturali che il nostro corpo in millenni, se non di più, ha acquisito con una abitudine a consumare cibi naturali, per cui si crea l'effetto opposto, si crea nel giro di qualche ora un effetto ipoglicemico, cioè tutto il sangue, tutto lo zucchero viene immagazzinato nelle cellule e si crea un bisogno di zucchero nel giro di poche ore, con un effetto rimbalzante. Questo perché appunto non sono sostanze che sono presenti in questa forma, in questa modalità, in natura. Per cui la raffinazione dello zucchero, così come la produzione di aspartame, ottenuto tramite colture di batteri geneticamente modificati, o la produzione del glutammato, che riprende il principio attivo di un'alga che si usava in Giappone, sono tutte delle alterazioni che il nostro corpo non sa gestire. Ma perché ti dicevo prima che tutto sommato è abbastanza facile? Perché, come vediamo fra due registrazioni, non nella prossima, quella dopo, un criterio abbastanza semplice per eliminare queste cose qui, se non vogliamo andare a fare la spesa con il manuale o con l'applicazione sul cellulare, che ci sono, attenzione, ci sono le applicazioni che ti dicono che cibi contengono queste cose, ma senza voler essere troppo pedanti, un criterio molto semplice, una cosiddetta regola del pollice, sì o no, è questa: andare a fare la spesa con il cavernicolo a fianco. Che cosa vuol dire con il cavernicolo a fianco? O immaginandosi di essere un cavernicolo. Quando si fa la spesa si compra quello che, se tu fossi un cavernicolo, riconosceresti. Quindi, se vedi delle carote, comprale. Se vedi delle mele, comprale. Se vedi della carne, comprala. Se vedi delle uova, comprale. Se vedi dei semi, comprali. Se vedi del pesce, compralo. Se cominci a vedere un barattolo di latte condensato, cos'è sta roba? Se cominci a vedere, un barattolo di pomodori pelati, se devo comprare i pomodori, compro i pomodori. Pomodori pelati è già la versione industriale di un cibo naturale. Chi mi garantisce che non mettano dentro dei conservanti, degli additivi, degli esaltatori di sapore? Alla stessa maniera poi si dovrebbe anche comprare quanto più possibile a chilometro zero, perché se io compro dei pomodori, che pur sono pomodori, non hanno magari, non sono nella forma deidratata o altre cose, sono pomodori, però so che vengono dal Vietnam, come minimo per aver fatto 10.000 km in nave, eccetera, hanno avuto qualche forma o di elemento aggiunto perché non si raggrinzissero, o probabilmente sono anche modificati geneticamente per aver mantenuto quelle caratteristiche, perché un pomodoro in natura non mantiene quelle caratteristiche per una o due settimane, il tempo che serve dalla raccolta arrivare sulle nostre tavole, passando per la raccolta, l'immagazzinamento, il viaggio in nave e poi la distribuzione in supermercati, eccetera. Quindi l'idea è veramente questa: andare a fare la spesa cercando di comprare solo, e ovviamente poi mangiare solo, quello che si riconosce come prodotto di base. Se già in una confezione la lista degli ingredienti supera i tre elementi, bisogna cominciare a insospettirsi e a drizzare le antenne. Queste cose vanno fatte con molta intelligenza, cioè non si deve cominciare a essere talebani, come si dice, da domani essere così. Bisogna cominciare un pochino alla volta. In particolare, come dice John Gabriel, dobbiamo cambiare delle abitudini, però, come ti dicevo nel capitolo 2, quando ti parlavo di John Gabriel la prima volta, se tu cominci a togliere qualche cosa, inneschi molto facilmente il programma carestia e quindi il tuo corpo o il tuo io subcosciente comincia a dire aia, carestia, e ti fa venire fame, magari fame proprio di quella cosa lì. John Gabriel racconta di una sua paziente che a un certo punto aveva scoperto di essere allergica a qualcosa e tutta contenta aveva smesso di mangiare quella cosa lì, non del tutto, quasi del tutto, E comincia e va a dirlo al suo dottore dopo qualche settimana. Ah, sa dottore, ho scoperto che sono allergica a questa cosa qui, non mi ricordo cosa fosse. E dice, l'ho quasi ridotta del tutto e sto molto meglio. E il dottore dice, ah, va bene, facciamo le analisi antiallergiche. Ah, scopre che è allergica. Lei deve togliere del tutto questa cosa qui. Guai, ma come dice questa? Neanche una volta ogni tanto, non so, una volta al mese. No, mai, le fa malissimo, eccetera. E questa cosa qui automaticamente le innesca una voglia. Incredibile, no? I psicologi sanno come creare una dipendenza. Basta dire ti vieto questa cosa qui. Come se io ti dicessi adesso, oh, pensa a tutto quello che vuoi, ma non pensare a un elefante con i pallini rosa. Mi raccomando, un elefante con i pallini rosa, quello non pensarlo. È chiaro che cosa ti viene in mente? Ti viene in mente un elefante con i pallini rosa. Perché non puoi concentrare l'attenzione su quello. Per cui quando si tolgono questi elementi, questi alimenti, bisogna farlo con intelligenza, cioè cominciare più che a togliere, ad aggiungere cose sane. E un po' alla volta quelle sane si fanno spazio, le cose salutari si fanno spazio e tolgono le cose non salutari. Quindi, possiamo andare a cercare e a leggere con la lente di ingrandimento, perché a volte lo scrivono molto in piccolo, però attenzione che molte volte non lo scrivono neanche. Se nel cibo che stiamo comprando c'è aspartame, ci sono dolcificanti artificiali, ci sono aromi naturali, tutte queste cose qui vanno evitate come la peste. Però ancora più semplice è dire, sai che c'è, questo qui è un prodotto industriale, non lo faccio. Ti facevo anche l'esempio dello yogurt, ti piace lo yogurt? Sì, bene, prendilo. Ma perché comprare quello confezionato? Chi ti garantisce che non mettano zucchero sicuramente lo mettono, ma non mettono anche degli altri tipi di dolcificanti, ma non mettono anche qualche saltatore di sapore, ma non mettono anche qualche combinazione che poi fa sì che... Per cui, nell'incertezza, sempre è meglio andare verso il prodotto naturale. Allora, senza fare una lunga lista di prodotti che dobbiamo evitare, di additivi chimici che dobbiamo evitare, ti ho detto due, cioè aspartame e tutti i dolcificanti che non sono naturali, e il monosodio glutammato e tutto ciò che ci assomiglia, perché come ti ho detto, gli sono stati dati almeno un'altra ventina di nomi, il più frequente dei quali è aromi naturali, però vanno tutti evitati. E a questo proposito, parlando un attimo dei dolcificanti, lo zucchero sarebbe bene, adesso quasi mi contraddico rispetto a quello che ho detto prima, però lo zucchero sarebbe bene evitarlo del tutto, lo zucchero raffinato. Lo zucchero nel cibo, voglio dire, se c'è, pazienza, quello c'è, è ovvio. Ma lo zucchero aggiunto, e anche qui, se la cosa ti può sembrare un sacrificio troppo grande perché ne hai un gran bisogno, ti do anche qui una buona notizia. I nostri gusti si adattano. Io ho bevuto il caffè con lo zucchero per, penso 30 anni. A un certo punto ho detto, sai che c'è? Ho letto, ho capito, ho studiato, ho capito che lo zucchero fa male, lo tolgo. Avevo sentito un'intervista al nutrizionista Speciani e lui aveva detto, guardate, toglietelo, tanto dopo 15 giorni, 2 settimane, il gusto si abitua. E vi posso garantire che è andata proprio così. Cioè, all'inizio mi faceva schifo il caffè senza zucchero. Adesso lo prendo normalmente senza zucchero. Ma la cosa ancora più bella è che veramente la nostra capacità di sentire i sapori si modifica. E adesso mi capita di mangiare una carota e dico, ma caspita che dolce che è questa carota, mangio una fetta di mela, ma che dolce, la sento molto di più, perché prima, abituato allo zucchero, tutte queste cose qui non mi sembravano dolci e io ne avevo sempre bisogno per quel meccanismo di rimbalzo che mi causava ipoglicemia. Fra l'altro, altra bella notizia che mi sento di darti è questa: uno dei motivi per cui rinunciare allo zucchero o a qualche merendina zucchero, qui merendine tutte da evitare, ovviamente parlo di merendine inteso come il biscottino con un po' di marmellata sopra, eccetera, è che proprio per quel meccanismo di rimbalzo di cui ti parlavo prima, il problema di quella caramellina, di quel biscotto con la marmellata, di quella cosa lì, non è tanto di quello in sé, lui, che cosa vuoi che cambi nel tuo peso, cosa vuoi che cambi nella tua... È che quello, per l'effetto del rimbalzo e del calo di glicemia che ne consegue, ti causerà nel giro di 2-3 ore una voglia ancora maggiore che non avresti avuto se non avessi mangiato quello. Quindi, dal punto di vista psicologico, prova a pensare questo. Quando stai rinunciando a quel biscottino, a quella merendina, a quella briochina, pensa che il sacrificio che stai facendo ti aiuta e non avrai voglia neanche fra 2 ore. Non so se ti è mai capitato, a me capita spessissimo, che se magari faccio colazione con qualcosa di dolce, la mattina presto appena alzato, entro mezza mattinata ho già voglia di qualcos'altro di dolce, sento proprio il bisogno. Se viceversa, perché magari avevo da fare, perché mi sono dimenticato, perché non ho fatto in tempo o per n motivi, magari non prendo niente, tranquillamente arrivo fino all'una senza nessun bisogno di fare nessuna pausa, nessuno snack. È proprio questo effetto che dà il rimbalzo del tasso del picco glicemico, che poi diventa un picco negativo, che va interrotto. Devi smettere di fare queste cose. Allora, tornando a noi, stavamo dicendo: tutto ciò che è esaltatore di sapidità è quindi è glutammato, tutto da evitare, tutto ciò che è aspartame. Il terzo grande filone di cose su cui stare attenti sono i prodotti che sono geneticamente modificati. Tu mi dirai: ma in Italia i prodotti geneticamente modificati non sono per l'alimentazione umana, sono solo per l'alimentazione animale. È vero, però le conseguenze di queste cose arrivano in maniera indiretta anche da noi. E a questo proposito bisogna stare attenti anche ai veicoli che ci portano i veleni. Cioè, se la carne allevata e le mucche mangiano soia o mais OGM, magari della variante BT, cioè quelle che generano la tossina che uccide tutti gli insetti che ci vanno sopra, quella tossina entra nella carne della mucca e poi entrerà anche nella nostra carne, entrerà anche dentro di noi. Come, non so se ti ricordi quando ti ho parlato del glifosato, se noi beviamo la birra che viene dal luppolo trattato col glifosato, alla fine il glifosato ce lo troviamo dentro di noi. Quindi magari uno dice: sì, ma io non mangio cibi, non mangio grano OGM, quindi non c'ho il glifosato. Sì, ho capito, però magari anche il luppolo non OGM è stato trattato con Roundup, l'insetticida della Monsanto che contiene il glifosato al suo interno, e quindi alla fine te lo ritrovi il tuo interno. Da questo punto di vista è interessante l'osservazione che fa Jeffrey Smith, che è uno dei principali alfieri della campagna No OGM, che dice questo: ci sono moltissimi casi documentati di animali ai quali, messi di fronte al pasto doppio, cioè da una parte il prodotto OGM e dall'altra non OGM naturale, hanno lasciato lì quello OGM e hanno mangiato solo l'altro. Cioè, proprio loro lo riconoscono, mentre noi esseri umani abbiamo perso questo contatto con la natura, non riusciamo più neanche a capire, cioè guardiamo e diciamo: boh, ci sembrano uguali. Loro l'hanno capito, cioè loro lo lasciano proprio lì. Ci sono anche le foto in qualche caso di campi in cui vedi gli animali che mangiano il cibo da metà campo e dall'altra metà no. Cosa possiamo fare noi? È vero, abbiamo perso qualcosa, ma in compenso possiamo compensare con le nostre capacità intellettuali. Esistono numerose applicazioni come la GMO, non GMO Shopping Guide, cioè la guida per comprare cibo non OGM, o altre cose del genere, che ti dicono, aggiornate man mano che le cose nuove escono, ti dicono: attenzione, questo cibo è molto facile che sia modificato geneticamente, quest'altro no. È una forma di cautela ulteriore che possiamo avere. E comunque, ripeto, veramente regola del pollice è: attenzione, tutto ciò che è lontano dal mio controllo, tutto ciò che è inscatolato, è disidratato, con conservanti, mescolato, eccetera, è più a rischio. Più il cibo è nella sua forma naturale, quindi non succo di mela, non estratto di patate o non so, patate e via dicendo, tutto ciò, più c'è la mano dell'uomo e più è facile che ci sia stata la tentazione da parte del produttore di metterci qualche cosa che o l'abbia fatto risparmiare nella produzione, quindi magari ci mette qualche cosa che aumenta il sapore, che lo mantiene più a lungo, che evita il deperimento, eccetera, o addirittura siano dei veri e propri ganci che ti costringono poi a ricomprare quel prodotto. E queste sono cose, ripeto, devastanti da un certo punto di vista, perché le trovi dappertutto. Cioè, se tu fai la spesa come hai sempre fatto, anzi probabilmente non sai neanche fare la spesa, se vai a vedere tutto quello che hai nella dispensa in cucina, tre quarti delle cose vanno buttate via. Però è anche abbastanza facile, quando si prende coscienza di questo, cominciare ad eliminare tutte queste cose.